Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari dei primi 9 mesi 2021 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera da parte di noi tutti, siamo qui a presentarvi i risultati dei primi 9 mesi dell'anno e lo facciamo con una certa soddisfazione perché sono stati mesi molto impegnativi e non pensavamo forse neanche noi di arrivare a dei buoni, così buoni risultati come spero giudicherete quelli che vi andremo a raccontarvi. Sono il frutto di un ragionamento che viene anche da prima di questi 9 mesi in termini di crescita, perché è una crescita costante, solida, con un EBITDA che è cresciuto nei 9 mesi di 77 milioni e quindi un quasi 10% rispetto ai primi 9 mesi del 2020. Cioè, quindi il dato finale dell'EBITDA è 883 milioni. Per quello che riguarda l'EBIT, anche qui la crescita è significativa, sono più 56 milioni che la portano l'EBIT a 470,8, segnando un più 13,5, anche questo direi decisamente ragguardevole rispetto al 2020. La crescita poi arriva giù fino all'utile netto che chiude a 308 milioni, con un progresso di 75 milioni di euro, anche grazie alla gestione finanziaria e fiscale. L'aliquota, preciso, di tassazione si è fissata a 26,2%. Sul lato finanziario la crescita dei flussi ha fatto fronte all'aumento degli investimenti per il 13%, finanziando anche le operazioni di M&A, che sono state per 126 milioni e quasi ha coperto completamente i dividendi già pagati, 161 milioni nella scorsa estate, a 11 centesimi per azione, aumentati quindi di circa il 10%. Il periodo chiude poi con una leva a 2,75 al di sotto del 2,87 dell'inizio del 2021, quindi siamo anche qui ben solidi a proseguire con le nostre policy. Il debito si è assestato a 3 miliardi e 304, cioè ben vicino allo stesso livello dell'inizio dell'anno. Tutti gli indicatori principali quindi hanno confermato un ulteriore progresso e quindi una linearità di percorso rispetto ai primi 2 trimestri, che erano stati anch'essi buoni e che quindi hanno impresso un percorso ormai abbastanza lungo, perché è una crescita costante che riscontra le nostre strategie attente anche a evitare rischi. In uno scenario, molto particolare come quello di quest'anno. Andando più nel merito di questi dati, direi ci sono, come forse vedete dalla pagina 2 della nostra presentazione, componenti diverse come tipico della nostra azienda e del nostro portafoglio. Innanzitutto c'è un apporto che viene dall'M&A come leva tradizionale rispetto a un mercato che comunque è ancora frammentato e quindi consente di operare su questo versante. Nel periodo noi abbiamo concluso 5 operazioni di M&A, 3 nel waste, sono quelle che sono state rese con la comunicazione precedente, e 2 nella vendita di energia. Quindi siamo sempre sui due settori più liberalizzati che ci consentono di operare su questa leva. Le sinergie attese sono il valore che ci attendiamo dalle nostre operazioni, anche perché in effetti l'ingresso di alcune di queste operazioni, che già di per sé non sono abnormi, è avvenuto scaglionato nei periodi dell'anno e quindi per alcuni è una data di partenza degli effetti abbastanza vicina all'inizio dell'anno, per altri invece la dislocazione è stata più avanti. In ogni caso l'EBITDA incrementale sul periodo è calcolato senza, al di fuori delle sinergie, per 21 milioni. Secondo capitolo, anche questo assolutamente basico, è quello della crescita organica. Qui abbiamo messo dentro investimenti per un più 13% rispetto al precedente. Abbiamo avuto espansione dei mercati nelle attività commerciali con 91.000 clienti in più e nel waste con 157.000 tonnellate da mercato rispetto ai primi 9 mesi del 2020. A parte il tema delle sinergie a cui ho già fatto cenno, poi abbiamo avuto ovviamente anche qualche beneficio da innovazioni nei nostri processi e ulteriormente da ricordare quanto vi ho detto a proposito del tax rate, che è sotto al 27%. Terzo pilastro del nostro ragionamento sono state l'effetto gare. Qui l'effetto gare si è un po' accentuato, benché non si possa dire lo stesso su scala nazionale, si è accentuato perché mentre prima avevamo in portafoglio soltanto due gare che avevamo realizzato nel settore della raccolta dei rifiuti, quindi nella parte ambientale, con questo ultimo periodo abbiamo potuto sperimentare invece gare per rinnovo di concessioni, quindi per lungo periodo, che hanno riguardato sia la distribuzione gas nel caso di Udine, sia il mondo dell'idrico con la recentissima notizia del rinnovo della concessione di Rimini. E infine, proprio ad Horas, è arrivata la buona notizia che anche la raccolta degli rifiuti nella provincia di Modena ha visto definita, anche se non ancora con il pezzo di carta ufficiale, ma con libertà di comunicarlo, la condizione per cui avremo anche la nuova concessione relativamente all'ambiente di tutta la provincia di Modena. In questo caso poi parliamo di una concessione di 15 anni, quindi mentre invece quella di Udine che riguardava il gas era con una durata di 12 anni e quella dell'idrico di Rimini che prima ho citato di 18 anni, quindi variegate le durate ma la minestra è rimasta uguale e quindi di questo siamo soddisfatti, anche perché continuiamo ad assistere con una certa meraviglia al fatto che le gare si fanno solo qua. E quindi qualcuno viene a vedere e poi magari perde, però nello stesso tempo intanto noi ci portiamo avanti con il lavoro. Per quello che poi riguarda le altre gare, non per le concessioni, c'è da segnalare la nostra presenza costante nelle gare per la maggior tutela, dove ne abbiamo vinte 3 su 9 aree. Quelle sui mercati di ultima istanza, dove ne abbiamo vinte 9 su 9 del default e 6 su 9 nel FUI. Inoltre ci sono 2 anni di gare Consip, portate a casa in 9 lotti e anche questo dà il suo contributo alla crescita. In sostanza, se mettiamo insieme questi tre mondi, vediamo come si possa dire, è vero che le policy nostre sono allineate a quanto abbiamo sempre detto e avevamo anche cominciato a fare, anche nel tema delle gare, ma quello che mi sembra più rilevante è che si emerga anche da questi elementi nel loro insieme una condizione di ripartenza dell'economia anche nelle nostre vicende e questo indubbiamente ci dà sprint ulteriore per affrontare i mesi che vengono. A questo riguardo non sono solo le gare sulle concessioni che sono andate bene, ma ci sono anche 2 fattori di business specifici che si sono appalesati in questo ultimo scorcio di attività. Il primo è quello relativo ai servizi di efficienza energetica, sulla scia in particolare degli ecobonus. Qui stiamo lavorando abbastanza intensamente, siamo contenti del lavoro fatto sin qui, ma questo procederà a maggior ragione se dovessero essere riconosciute i prolungamenti di queste iniziative a livello governativo fino al 2025. In ogni caso la partenza è stata fruttuosa. L'ultimo dato riguarda invece un altro elemento di positività dei nostri risultati, che riguarda l'andamento dell'offerta di plastica rigenerata della nostra partecipata Aliplast, che è, indubbiamente ha fatto il miglior risultato da quando l'abbiamo presa, e probabilmente questo anche in ragione di un contesto di mercato che sfrutta un'aumentata sensibilità sui temi dell'ESG. Passando a un veloce esame dei dettagli di quello che vi ho detto in sintesi, l'aumento dell'EBITDA di 77 milioni ve l'ho già citato, ma mi preme invece sottolineare come il contributo a questo risultato, come sempre, sia spalmato totalmente su tutti i business del nostro portafoglio. Quindi il dato di quest'anno è particolarmente alto, perché più 40 milioni di crescita va a copertura della differenza negativa che si era determinata nell'anno precedente in termini di effetto della condizione economica generale. Per quello che riguarda i nostri soliti driver, ve li ho citati anche prima, la crescita organica ha portato un risultato di più 29,6. I principali capitoli sono stati, come vi ho pure detto, quelli legati all'ecobonus con più 11,9 e poi una migliore marginalità sulla parte di trattamento rifiuti che è andata decisamente bene con un più 6 che ha compensato anche l'aumento dei costi di gestione. Altra considerazione per quello che riguarda l'M&A, questo ha portato un più 7,3 milioni grazie alle operazioni note nel mondo del trattamento dei rifiuti industriali, che ha visto portare a casa 3 acquisizioni, e poi anche per gli interventi fatti nell'energy, portando a casa una società in Abruzzo in particolare e ampliando la nostra presenza nel Veneto del Nord. La dimensione quindi ha decisamente consentito di raggiungere un livello di annata ancora una volta molto buono, e perciò abbiamo tutte le buone ragioni per sperare di arrotondarlo significativamente da qui alla fine dell'anno, visto che abbiamo ancora 3 mesi di lavoro da metterci sopra. Direi che è sostanzialmente tutto, perché mi pare che i numeri fondamentali ve li ho detti, il trend è certamente coerente col primo e secondo trimestre, il contesto di ripresa lo abbiamo sentito, tra qualche situazione un po' più critica, per esempio sul mondo degli approvvigionamenti, dove qualche cosa stenta a esserci fornito dai tradizionali fornitori, ma in realtà quello è un tema. Ma quello che preme di più a noi è che nella ripresa del paese ci siamo infilati bene con la nostra capacità di acchiappare anche le opportunità più nuove e di proteggere i risultati dai rischi che peraltro, come sapete bene, erano presenti nell'ambiente intero, in questo caso fisico, in questo periodo. Ultima considerazione, siamo ancora poco più della metà, il 56% dei target di piano, e soltanto consumato un terzo del tempo a disposizione nell'arco piano che stiamo consumando, quindi direi assolutamente in linea. Non aggiungerei altro, anche perché vorrei che Stefano ci desse qualche elemento in più, vi desse qualche elemento in più con riguardo a situazioni specifiche di qualche settore, dalle quali si possono evincere anche elementi di tipo prospettico che sono i più importanti per noi. Grazie.
Bene, grazie, buongiorno anche da parte mia. Quindi io andrei a questo punto direttamente ai singoli business, a pagina 4. Vi diamo qui uno snapshot generale da cui si vede sostanzialmente una stabilità nei risultati delle attività relative al business regolati, poi vi darò un po' le determinanti suddivise area per area. Comunque si attestano a 337 milioni rispetto ai 335 dello scorso anno. Abbiamo il mondo dell'energia che comunque cresce in modo importante anche nel 2021, accumulando circa 37 milioni di crescita rispetto al 2020, ma che diventano 72 se li confrontiamo al 2019. È il mondo del waste che dopo aver sofferto un po' nel 2020 ha rimbalzato in modo importante non solo grazie, come veniva sottolineato, al buon andamento della ripresa delle attività industriali, ma anche al concomitante ulteriore miglioramento di alcune delle altre determinanti delle attività, a cominciare, come veniva ricordato, da Aliplast, piuttosto che anche dell'attività di cessione della produzione di biometano ed energia rinnovabile. In ulteriore e diciamo piccola crescita anche le altre attività che, lo ricordo sempre, annoverano principalmente le attività di illuminazione pubblica e le attività di telecomunicazioni che abbiamo in questo settore, che grazie anche alla piena ripresa delle attività di installazione e manutenzione hanno consentito l'illuminazione pubblica di registrare un passo in avanti superiore ai 2 milioni di euro. Ora prendiamo il settore delle reti a pagina 5, in cui abbiamo, come dicevo, registrato 337 milioni di euro complessivi. Questi, come vedete dal grafico, sono venuti principalmente dalla distribuzione del gas e dal teleriscaldamento. La distribuzione del gas, grazie al beneficio della ulteriore riforma sulla valorizzazione e le condizioni dei certificati bianchi, a cui si è associato anche un po' un elemento che riscontreremo anche negli altri business, in particolare anche nel water, ovvero di una ripresa delle attività per conto dei terzi, dei clienti, in termini di allacciamenti, riattivazioni, segno che si sta riprendendo, un altro segno della ripresa dell'attività non solo dal punto di vista immobiliare, ma anche semplicemente dall'attività proprio degli esercizi commerciali e delle attività imprenditoriali. La distribuzione elettrica invece del teleriscaldamento, la cui crescita è legata innanzitutto alla ripresa dei volumi che rispetto allo scorso anno sono stati leggermente superiori per effetto di una migliore condizione di termicità, ma anche a significative efficienze operative che rientrano nel progetto di Smart ILR guidando alla completa digitalizzazione di tutte le sottostazioni di distribuzione di questo vettore che, come sapete, gestiamo in particolare in tre ambiti territoriali che sono quello di Ferrara, di Bologna e di Imola. In leggera contrazione la distribuzione elettrica, qui soprattutto per effetto delle revisioni tariffarie, mentre nell'acqua paghiamo qualche costo operativo in più, lo avevamo già sottolineato in sede di chiusura della semestrale. Questi costi in parte sono collegati all'energia elettrica, ma in parte sono anche collegati alle altre materie prime che vengono utilizzate in questo settore, soprattutto nel mondo dei chemicals, che così come tante altre commodity hanno riflesso costi piuttosto elevati in forte crescita. E non ultimo va considerato che lo scorso anno avevamo avuto benefici importanti nelle attività operative di questo settore che è abbastanza labor intensive, collegate ai piani di contenimento del costo del personale attraverso l'utilizzo di ferie pregresse, ma anche una minore attività in generale legata appunto alla ridotta operatività in genere dell'economia. Passando poi invece al mondo dell'energy, qui la composizione dei risultati, siamo a pagina 6, è abbastanza articolata, l'abbiamo voluta provare a rappresentare anche in una logica di driver di business, il primo anziché di suddivisione tra gas e energia elettrica, che probabilmente questo è anche più utile poiché dal punto di vista della business recovery intendiamo quella che è la ripresa dei volumi, come dicevo prima, legata alla termicità, piuttosto che anche dei volumi in generale di tutte le attività industriali, quindi è il mondo commerciale per sé. Poi abbiamo il forte contributo che ammonta alla fine di settembre a 31 milioni e 9 del super eco bond, degli interventi di efficientamento energetico collegati ai vari meccanismi di bonus, dei 31 milioni e 9 ce n'è quasi 30 che sono riconducibili appunto a questo tipo di meccanismi, e poi c'è il contributo che comincia a essere anche un po' visibile dei servizi a valore aggiunto ai nostri clienti per un paio di milioni. Abbiamo il saldo dei mercati di ultima istanza che è negativo per 3 milioni e 9, questo lo ricordo è la somma di due fenomeni contrapposti. La riduzione delle attività nel mercato della salvaguardia che pesa per più di 20 milioni e invece il positivo contributo dei risultati sui mercati del default e del FUI che in questo anno termico appena concluso avevano visto un allargamento significativo della nostra presenza come operatore e conseguentemente un contributo che è andato quasi ad assorbire completamente quella che era la contrazione dell'attività nella salvaguardia. Su questo capitolo, lo ricordo, lo veniva ricordato prima dal Presidente, si è già aggiudicata la gara in questo caso per i prossimi 2 anni e abbiamo riconfermato un ruolo che è pari al 100% del mercato sul default e un 60% sul mercato del FUI. Poi abbiamo invece l'effetto negativo della minore attività sul mercato del dispacciamento, in particolare questo effetto negativo si è registrato soprattutto nella prima parte dell'anno, quando ricorderete nei mesi di marzo, aprile dello scorso anno c'era stata una forte domanda di questa tipologia di servizi per fronteggiare la caduta del 10-15%, anche 20% nei consumi di energia elettrica. Era una situazione straordinaria, era una delle poche partite positive che andavano ad attenuare lo scorso anno gli effetti del lockdown, chiaramente quest'anno non si è ripetuta e la misura oggi è quantificabile in circa 19 milioni, mentre abbiamo qualche saldo positivo sull'attività di trading e sulla contabilizzazione dei fair value che, come potete immaginare, in questo momento si spostano piuttosto significativamente e repentinamente di giornata in giornata. Direi che questo è più o meno tutto, se non per il fatto che come tema finale possiamo dire che alla fine di settembre abbiamo superato di qualche centinaio i 3,4 milioni di clienti, questo è stato determinato da un incremento della customer base di circa 90.000 clienti rispetto a un anno fa, di cui 19.000 riconducibili al mercato del gas, in particolare grazie all'effetto dei mercati di ultima istanza, e per 71.000 all'energia elettrica, di cui 58.000 sono rinvenienti dall'aggiudicazione dei tre lotti nella valle dell'asta sul servizio di tutela graduale. La parte restante invece è la crescita organica che abbiamo registrato attraverso le attività commerciali che svolgiamo regolarmente. Passando infine al waste, parto dall'unica nota leggermente negativa, che è di 1.400.000, quindi stabilità nella parte di raccolta. Lì, come sapete, abbiamo pagato innanzitutto il fatto che le deliberazioni tariffarie del 2021, ai sensi delle disposizioni nazionali e dell'ARERA, non hanno considerato l'effetto inflattivo del 2020, e questo si è portato via qualche milione di euro sui nostri ricavi, parzialmente compensati da efficienze e dal buon andamento della valorizzazione delle materie prime e seconde, che ha riflesso un po' la dinamica in crescita dei prezzi che si sono registrati in tutte le altre commodity. Per il resto, come vedete, sono tutte pilette a salire. Partiamo dalla business recovery, che fa soprattutto riferimento alla ripresa dei volumi dei rifiuti trattati per 10.500.000. Aliplast, come vedete, dà un contributo di quasi 12 milioni, che è in crescita. Posso dirvi, darvi due riferimenti: questo rappresenta una crescita così a occhio di almeno 60% sul risultato del 2020, a fronte di volumi in significativa salita non solo rispetto al 2020 ma anche rispetto al 2019, siamo un più 12-13% del portafoglio vendite, e ovviamente anche un miglioramento della parte dei margini, in quanto il costo della materia trattata è più o meno stabile, mentre l'interpolymer competition con la materia vergine ha visto la materia vergine salire a 1.600-1.800 euro tonnellate, e questo ha aperto una parte della marginalità. Poi ci sono 6,8 milioni di crescita organica collegati alle attività di global service, alle marginalità che su questi contratti facciamo, fra l'altro fra i vari contratti e fra i vari tra virgolette successi commerciali possiamo registrare anche il rinnovo del contratto con Barilla per tutti i suoi stabilimenti nazionali. Quindi all'interno di questo tipo di attività rientra appunto questa crescita organica di cui vi diamo conto, e ultimo il contributo dell'M&A di 7,3 milioni, di cui, come veniva richiamato, circa 5 sono riconducibili all'acquisizione di Recicla, l'operatore nel nord-est, e la parte restante a Valor Tigara, che è stata eseguita nel terzo trimestre, quindi abbiamo consolidato solo quel trimestre lì nei risultati complessivi. Vediamo, poi passo la parola al dottor Moroni, guardiamo un attimo solo cosa succede sotto l'EBITDA. Direi molto bene la dinamica dell'EBIT, proprio per le determinanti che hanno generato questa crescita dell'EBITDA. Rispetto allo scorso anno abbiamo una crescita di 56 milioni, che è sostanzialmente il saldo tra i 77 milioni dell'EBITDA e i 21 milioni di depreciation e amortization che abbiamo allocato. Quindi fondamentalmente stiamo parlando di un 70% rispetto alla crescita dell'EBITDA. Tax rate già più volte citato, EPS in crescita, diciamo la componente organica da 16 a 17,3 euro cent ad azione per effetto della crescita dell'utile netto, diciamo caratteristico, di 40 milioni, che diventano poi 21 se consideriamo temporaneamente l'effetto dei cosiddetti special item, ovvero l'effetto contabile collegato all'affrancamento degli avviamenti che è stato operato, come avevamo già rappresentato, nel primo trimestre e poi successivamente con una coda di operazione anche nel terzo trimestre, e che costituisce, diciamo, un intangible asset che abbiamo utilizzato nelle successive operazioni di cui vi abbiamo dato conto, ma che più dettagliatamente adesso il dottor Voloni vi racconta.
Grazie, buon pomeriggio anche da parte mia. Siamo a pagina 9, nella quale abbiamo voluto darvi conto dell'esito dell'operazione di liability management che abbiamo fatto nel mese di ottobre, che devo dire è stata molto positiva, con il richiamo di alcuni prodotti finanziari, di alcuni bond che avevamo sul mercato, che avevano una cedola o un tasso interno più elevato del tasso che abbiamo scontato sul mercato, e quindi abbiamo potuto sfruttare questa opportunità anche di conto economico per crearci un'ottimizzazione per i prossimi anni. L'ottimizzazione complessiva la vedete qui rappresentata in circa 10 milioni nel 2022, e questo era l'obiettivo che volevamo portare a casa, e devo dire ci siamo riusciti pienamente. Ci permetterà di abbassare il nostro costo del debito, che già si è abbassato di 0,5 dal 3,3% di settembre 2020 al 2,8% di quest'anno, e vedrà ancora limarsi nel corso dell'anno prossimo e degli anni successivi il costo del nostro indebitamento, portandoci a dei livelli molto in linea con la media del mercato. L'operazione, dicevo, è stata particolarmente positiva per il riscontro avuto, soprattutto nel lancio del nuovo bond Sustainable Link, che ha visto un apprezzamento da parte dei nostri investitori molto importante, tanto da farci chiudere gli ordini quattro volte l'ammontare che abbiamo richiesto. Questo ci ha permesso anche di portare la durata media delle nostre scadenze da 6 anni a 7,2 anni. Quindi diciamo un'operazione che effettivamente ci dà un'ottimizzazione a tutto tondo. Se poi andiamo alla pagina successiva, pagina 10, abbiamo l'andamento dei flussi di cassa, che ancora una volta sono andati in maniera molto positiva, perché ci hanno permesso di finanziare completamente i dividendi e buona parte dello sviluppo attraverso le operazioni di M&A in particolare. Abbiamo chiuso il trimestre con un indebitamento di 3,3 miliardi, molto simile a quello di settembre dell'anno scorso, e questo è sicuramente un ottimo andamento che testimonia ancora la resilienza del gruppo dal punto di vista finanziario. Il rapporto indebitamento netto EBITDA è 2,75, e insomma credo che non ci sia molto altro da dire rispetto all'ottimo andamento di questi numeri. Una notazione è che, guardando in avanti, questi numeri non scontano ancora l'andamento dei prezzi delle commodity, che in qualche effetto a livello di circolante potranno averlo, nonostante continuiamo a vedere i nostri incassi andare estremamente bene e in maniera molto positiva. Però è chiaro che non possiamo rimanere scevri dal possibile impatto temporaneo, ovviamente, dell'effetto delle commodity, così come pure la parte di sviluppo importante che stiamo avendo sul business legato ai super bonus, bonus facciate e quant'altro, che sta dando un contributo importante a livello di marginalità, avrà anche un riflesso in termini di crediti che si accumuleranno, e che, seppur avremo intenzione di cedere gli istituti finanziari, però ci sarà qualcosa che rimarrà nel cut-off di fine anno.
Credo che tocchi a voi se regalarci qualche commento. Noi siamo qui pronti a rispondere. In realtà direi che la rappresentazione complessiva, come vi ho detto in apertura, ci sembra più che soddisfacente, e bene o male serviva anche a tutti, perché se anche non si è visto nei risultati, abbiamo passato come tutti gli altri anche momenti di una certa complessità. Vedere un giro dell'angolo così chiaro e netto, è chiaro che non poteva essere qualcosa che riguardava solo noi. È il sistema che è ripartito, grazie a Dio, perché sarebbe stata un po' troppo lunga. Ecco, questo è quello che mi sento di dire, salvo sentire se avete dei dubbi o delle curiosità. Siamo qua.
Qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente e in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda, dalla conferenza in italiano, è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Salve, buonasera a tutti e grazie per la presentazione. Avevo 3 domande. La prima è, ovviamente la società ha fatto un sforzo con il liability management. Mi è sembrato di capire nella presentazione che durante l'ultimo trimestre dell'anno si farà ancora un sforzo su questo liability management. La domanda per voi è in quanto quantificate questo beneficio dal 2022 in poi? Nella presentazione si vede un cumulated impact, mi ha sembrato di capire, di 10, una decina di milioni di euro di quello che è stato fatto per il momento, ma se io ho interpretato bene le vostre parole, non è finita e utilizzerete l'ultimo trimestre dell'anno per accelerare su di questo. La domanda sarebbe in quanto dovrebbe aiutare questo sforzo a ridurre strutturalmente il costo finanziario della società. E dopo anche c'è questo che definite un special item di 56 milioni di euro che sono collegati al tax realignment. Mi interessava sapere in quanto vedete strutturalmente il taxation della società dal 2022 in poi, come compara quello con le indicazioni che avete dato nell'ultimo business plan. E la terza e ultima domanda era con rispetto al commento sul working capital che avete fatto. Ci potete fornire un po' di indicazione di dove vedete questo net working capital negative impact alla fine dell'anno e lo spaccato di quanto vedete di impatto di higher commodity prices e quanto di tutto il sviluppo nel business collegato al super bonus. Grazie.
Allora, prendo la parola io. Per quanto riguarda le operazioni di liability management, è preciso che le abbiamo completate, quindi non ce ne saranno altre per quest'anno. Ne abbiamo fatte 2, una a maggio e una a ottobre, e l'ammontare complessivo delle 2 operazioni è quelle, come ho detto prima, che ci permetteranno di avere un risparmio di oneri di una decina di milioni nel 2022. Poi sarà un decalage negli anni successivi. Gli special item che abbiamo a conto economico sono quell'ammontare, quel cuscinetto che, essendo una plusvalenza contabile, sfrutteremo per mettere contro l'effetto degli oneri di riacquisto dei vari bond. Non avrà un particolare effetto sul tax asset che abbiamo dichiarato a piano, anche perché, come avrete letto, c'è un effetto di dilazione in termini di ammortamento e quindi in termini di recupero fiscale abbastanza importante, perché si sta ragionando a livello di nuova finanziaria da parte del governo di spalmarlo su una cinquantina d'anni, quindi è chiaro che l'effetto in termini di impatto sul tax asset non è materiale. E per quanto riguarda il working capital, noi adesso stiamo vedendo a prezzi che fluttuano ogni giorno a seconda dei movimenti sulle iniezioni di gas o quant'altro, però una stima così che stavamo ipotizzando di avere è tra gli 80 e 100 milioni per effetto delle commodities e un 50-60 milioni per effetto del tema legato ai bonus fiscali che dovremo poi cedere con l'inizio dell'anno nuovo. Quindi, come dicevo, sono effetti temporanei, il primo perché l'aspettativa è che i prezzi delle commodity rientrino nel primo quarter, e il secondo perché una volta fatte le cessioni ovviamente ci libereranno capitale.
La prossima domanda è di Enrico Bartoli di Stifel. Prego.
Sì, buonasera a tutti e grazie per le mie domande. Innanzitutto volevo chiedervi, per quanto riguarda lo scenario dei prezzi del gas, immagino che stiate iniziando, avrete iniziato la campagna commerciale per il nuovo anno termico e quindi mi chiedevo se vi attendete un impatto sui margini, in particolare nel business gas, ma anche nell'elettrico, dal livello delle materie prime, dei forward prices che vediamo nei mercati. Una seconda domanda è relativa alle gare, no? Avete evidenziato vari movimenti nell'ultimo quarter, innanzitutto per quanto riguarda il default e il FUI, e queste le gare che avete vinto per i prossimi 2 anni, se ci potete dare un'indicazione di come l'EBITDA atteso cambia rispetto a quello che può essere un contributo nel 2021, eventualmente anche per quanto riguarda le gare sul mercato elettrico. Poi per la gara di distribuzione gas di Udine, se questa comporta una variazione nella RAB totale e quindi eventualmente un contributo a livello di EBITDA, e poi per quanto riguarda la gara invece nel Water a Rimini, anche qui se ci sono modificazioni attese per quanto riguarda il CAPEX plan e il contributo a livello di EBITDA da questo business. L'ultimissima riguarda il biometano, le prospettive, eventuali potenzialità ulteriori rispetto a quello che avete nel business plan dai fondi che arriveranno dal PNRR e dagli incentivi che il governo sta considerando. Grazie.
Allora, per quanto riguarda le aspettative sullo scenario, in realtà la campagna commerciale gas, potrei dire che si era già esaurita per la maggior parte a settembre, perché la prevalenza dei clienti parte con l'anno termico. Ne abbiamo alcune porzioni di clienti industriali che partono con il 1° gennaio, ma in proporzione sono più bassi. Chiaro che in questo momento è difficile dirlo, perché c'è, come si dice, un'aspettativa da parte dei clienti di capire dove si posizionerà il prezzo, dovendo sottoscrivere contratti che risultano magari di importo due volte e mezza superiori a quelli che avevano avuto in condizioni straordinarie nel corso dell'ultimo anno, perché lo ricordo che lo scorso anno il gas era arrivato anche a zero in alcune giornate e aveva avuto un prezzo medio in estate di 9-10 euro cent, quindi potete immaginare qual è il differenziale in ballo. Questo incide sulla marginalità, ma in realtà non tantissimo, perché per lo più sono contratti indicizzati sul prezzo TTF piuttosto che su un paniere TTF PSV, e quindi sono sostanzialmente trainati dal costo della commodity sottostante. Invece è ancora in corso, sapete, di solito si chiude gli ultimi giorni, le ultime ore, come il calciomercato del 30 di novembre, la campagna di rinnovo dell'energia elettrica. E in questo caso anche qui, rispetto allo scorso anno dove c'era stata un'anticipazione sulla chiusura di questi contratti, stiamo assistendo a un sostanziale un wait and see da parte degli operatori, dei clienti nel chiudere il contratto. C'è da dire però una cosa che caratterizza la situazione di oggi, è che anche la disponibilità di commodity, quindi mentre magari in condizioni normali un operatore industriale può riuscire può avere anche 5, 6, 7, 8 offerte, in questo momento il numero di operatori offerenti, vuoi per l'impegno finanziario che è richiesto nel servire i clienti legato appunto all'impatto sul CCN che si viene a generare, vuoi perché soprattutto sul mondo del gas il mercato è estremamente sottile in questo momento, è chiaro che è anche minore, diciamo, il novero dei competitor che si stanno muovendo sul mercato, e qui sicuramente paga la solidità e la dimensione delle aziende rispetto ai piccoli operatori. Dunque, la carrellata sulle gare del FUI e default rispetto alla precedente condizione, abbiamo allargato un po' il paniere, ma si sono contratti i margini, quindi il saldo netto nel Q4 sarà di qualche milione inferiore rispetto a quello dell'anno scorso. Per quanto riguarda il mercato elettrico, non abbiamo avuto gare perché la salvaguardia era biennale, gli effetti invece delle gare Consip che ci siamo aggiudicati, piuttosto che la prosecuzione del servizio di tutela graduale che abbiamo vinto a luglio, invece questo darà un contributo positivo anche qui di qualche milione di euro. Dal punto di vista della gara di Udine, la variazione della RAB non è particolarmente elevata, parliamo, se non ricordo male, di 15-20 milioni, poiché i comuni che non gestivamo e che entreranno all'interno del perimetro sono 5 comuni, diciamo, marginali nella provincia, quindi non ci saranno variazioni consistenti da questo punto di vista, e l'efficacia della gara dovrebbe essere dal 1 gennaio 2022. Per quanto riguarda la gara dell'idrico di Rimini, che avevamo già ricompreso nel piano industriale dello scorso anno, in maniera, diciamo, sì, indicativa, con partenza 2022, lì avremo sicuramente un incremento, alla luce degli ultimi riallineamenti sul piano sul piano degli investimenti, avremo sicuramente qualche investimento in più rispetto alle ipotesi che avevamo fatto, che peraltro è caratteristico anche di tutti gli altri territori, poiché non tanto per effetto dei contributi che derivano dal PNRR, quanto per capacità finanziaria che abbiamo e opportunità di realizzare alcuni investimenti, sicuramente nel prossimo piano industriale vedrete che qualche round up ce l'avremo, soprattutto su questa natura di attività. Relativamente al biometano, è difficile dare una risposta alla tua domanda, poiché a oggi le attività che sembrerebbero incentivate all'interno delle emissioni sono quelle delle conversioni degli impianti, innanzitutto le conversioni degli impianti da produzione di energia a produzione di biometano. La forma e i bandi non sono ancora stati pubblicati, è ovvio che stiamo guardando se ci saranno le condizioni per cogliere un'opportunità su questo fronte, che però, lo ricordo, avrà bisogno di un concept un po' sofisticato, perché non si può banalmente prendere ogni singolo impianto da un megawatt, così come erano stati costruiti quelli alimentati da scarti agricoli, e montargli un'unità di pulizia del biogas per produrre biometano e montare una stazione di trasporto del biometano verso la rete. Bisogna sviluppare un business model un po' diverso che faccia sostanzialmente, che crei un sistema e una rete, quindi questo fa sì che non tutti indistintamente gli attuali impianti agricoli si prestino a questo tipo di soluzione, però questo ti dà conto del fatto che che ci stiamo guardando, ci stiamo ragionando e stiamo cercando di capire. Nel frattempo stiamo portando avanti il secondo progetto di biometano che, come sapete, vi avevamo annunciato in semestrale, abbiamo sottoscritto attraverso una partnership col gruppo Cremonini qui nel territorio del Bolognese, e un progetto che è nella fase autorizzativa nelle Marche. Questi sono i primi due. Terzo, abbiamo ricevuto l'autorizzazione all'ampliamento di uno degli impianti che oggi usiamo per la produzione di energia elettrica rinnovabile, di biofermentazione, per poterlo ampliare di circa 20-25 mila tonnellate per poter produrre anche lì biometano. Sono tutti e tre progetti che se si concluderanno i percorsi autorizzativi di quello delle Marche e gli altri due si scaricheranno a terra nel biennio 22-23 in termini di contribuzione e daranno un supporto tangibile a quell'obiettivo di raddoppio della nostra produzione di biometano che avevamo messo nel piano industriale.
Grazie mille, molto chiaro.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni di Kepler Cheuvreux. Prego.
Buonasera a tutti, grazie per la presentazione. Mi concentrerò in particolare sul water business e vorrei chiedervi le vostre attese per quanto riguarda la dinamica dei costi per il 2022 in particolare, visto che questo aumento dei costi è quello che ha particolarmente limitato, diciamo, la crescita dell'EBITDA in quest'area, e poi anche un maggiore dettaglio per quanto riguarda l'applicazione della nuova regolamentazione del nuovo metodo tariffario di ARERA, che mi sembrava appunto di ricordare potesse avere dei benefici importanti, ma che non si sono ancora, diciamo, visti materializzati sull'EBITDA. Grazie.
Sì, allora, la dinamica dei costi, innanzitutto dobbiamo tener conto che poi il costo dell'energia elettrica diventerà un pass-through, no? Con 2 anni di ritardo, il delta costo, ma dal punto di vista degli altri costi direi che molto dipende da come andranno un po' le dinamiche dei costi dei commodity nel 2022. È chiaro che se il petrolio progressivamente ritornerà su prezzi più, diciamo, normali, intendo dire magari $50-60 al barile dagli 85 di oggi, è chiaro che tutti i prodotti chimici seguiranno a ruota, non solo in termini di prezzo ma anche in termini di disponibilità, perché le impiantistiche e le criticità che ci sono state anche a livello logistico in tutta Europa hanno fatto sì che tanti di questi chemicals che sono prodotti in modo centralizzato o in Nord Europa o anche overseas non siano arrivati, e quindi non c'è proprio disponibilità, e questo sposta il prezzo in modo significativo. Seconda cosa, giusto per entrare un pochino in qualche dettaglio, che ad esempio l'esplosione delle attività nei super ecobonus ha sottratto tantissima manodopera alle attività di manutenzione, pronto intervento delle diverse società, o meno società queste qui di costruzioni, si sono concentrate su quelle opportunità e hanno reso più corto il mercato di queste attività per quelli business più tradizionali, come ad esempio l'acqua, e questo si è riflesso naturalmente sui prezzi, però credo che siano tutti fenomeni abbastanza, come potremmo dire, contingenti, e che tenderanno a rientrare su un orizzonte dei prossimi 12-18 mesi. Per quanto riguarda l'applicazione della regolazione ARERA, sì, l'elemento più importante, come sapete, è quello della qualità tecnica, su cui contiamo adesso di avere anche qualche base molto solida di rendicontazione da parte dell'autorità, perché non ha ancora pubblicato l'esito della prima applicazione della qualità tecnica, quindi tutti noi stiamo facendo delle stime su quelle che potrà essere il contributo che potrebbe derivare dalle performance realizzate, nel nostro caso un contributo che ci aspettiamo essere positivo di alcuni milioni di euro, e che naturalmente andrà ad alleviare e a migliorare i risultati di questo business. Questo naturalmente a parità di condizioni di regolazione rispetto al 2021.
Grazie, molto chiaro.
Dottor Tomasi Di Vignano, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Noi ringraziamo tutti e andiamo a riposarci, visto che da stamattina che andiamo avanti con queste belle cose, e quindi ci sentiremo presto. Arrivederci.